Il testo su cui proviamo a meditare questa mattina è tratto dal libro del profeta Isaia. Siamo al capitolo 56, leggiamo da 1 a 7. Isaia 56, da 1 a 7. Così parla il Signore: rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. Lo straniero che si è unito al Signore non dica: certo, il Signore mi escluderà dal suo popolo. Né dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più. Anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, tutti quelli che osserveranno il sabato astenendosi dal profanarlo e si atterranno al mio patto, io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Amen. Che cosa ne abbiamo fatto della fede? Che cosa intendiamo noi quando diciamo ho fede, credo? Forse a volte ne abbiamo fatto solo una credenza mentale, cioè pensare che esiste un mistero del mondo che chiamiamo Dio e finisce lì. Ci credo, punto. Oppure ne abbiamo fatto un sentimento dell'anima, che è una risorsa importante nei momenti di difficoltà, quando ci sentiamo soli, abbandonati. E aver fede vuol dire aver fiducia di non essere soli. Cose importanti, ma troppo piccole, capite? È solo questo la fede. I profeti dicono: prova a sostituire la parola fede la parola giustizia, perché la fede è un modo di vivere nella giustizia. Ci sembra strano questo linguaggio, il linguaggio dei profeti, ma è un linguaggio reattivo, appunto, ad aver ridotto la fede a una cosa piccola piccola. Era il problema di Israele, è il nostro problema. Una fede che è solo una tessera del mosaico della vita e non abbraccia tutta l'esistenza. Ma prima di ascoltare meglio le parole che ci ha rivolto Isaia, forse dobbiamo sgombrare il campo da alcuni equivoci. Capire cosa vuol dire giustizia. Perché noi, quando sentiamo queste parole, giustizia, legge, pensiamo, come dire, a dei codici civili o penali, ai tribunali che sanzionano le persone che non rispettano i codici. E appunto, quando poi nella Bibbia leggiamo questi termini, proiettiamo questa idea. Pensiamo appunto che la giustizia sia una cosa da tribunali. Mentre i profeti e tutta la scrittura ci dicono: la giustizia è la vita giusta, è la vita buona, è quella vita che Dio ha sognato per noi fin dalla creazione del mondo. E quella che noi, le nostre Bibbie, traducono come legge, la Torah, in realtà dovrebbe essere tradotta come insegnamento, non sono solo delle regole da seguire pedissequamente, come se Dio ci trattasse da esecutori che non hanno una testa, non hanno una coscienza. La parola che troviamo nelle scritture, anche quella imperativa che ti dice cosa devi fare, sono delle indicazioni di senso che dopo tu devi discernere
con la tua coscienza, con la tua intelligenza e dire: sì, ma cosa vuol dire qui e ora? Come posso promuovere la vita giusta, la vita buona? Come faccio della mia vita un'esistenza generativa? Non lamentosa, ripiegata su di sé, che ha ammollato il colpo, perché in questo mondo dov'è la giustizia? È vero, non c'è. E i profeti lo sapevano, la giustizia non c'è. Bisogna ristabilirla. Bisogna provare a rimettersi in ascolto di questa parola che dice: ma io per te ho sognato una vita differente, una vita giusta, una vita buona. Allora, vediamo come Isaia la descrive. Beh, innanzitutto avete notato questa insistenza sulle due coordinate di una vita, no? Per dire dove sei, di solito c'è la coordinata spazio e la coordinata tempo. La giustizia è un vivere in un certo modo il tempo e abitare in un certo modo lo spazio. Isaia dice: beato l'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato. Sapete appunto che il sabato è il giorno che prova a dare ritmo alla nostra settimana, e il giorno Shabbat vorrebbe dire che Dio si ferma, si riposa, come all'inizio della creazione. Non è tanto, come lo pensiamo noi, un momento in cui vabbè, tutti lavoriamo, facciamo tante cose, a un certo punto ci stanchiamo e dobbiamo ricaricare le pile. Non è solo quello. Il sabato è il momento in cui tu trovi il senso, ti interroghi sul senso delle cose che fai. Vivere il tempo con consapevolezza, potremmo tradurlo così. Cioè un momento in cui ti fermi e ti dici: ma cosa sto facendo? Cosa sto facendo nella vita? Quali sono le cose che più mi stanno a cuore? Perché noi appunto agiamo, la lingua italiana su questo è chiarissimo, tu ti muovi, ti fletti e poi ti fermi e ritorni e rifletti sulle cose che hai fatto. Il sabato questa funzione, la vita giusta ha bisogno di momenti in cui ti fermi e prendi consapevolezza del tuo vissuto, non vai in automatico. E poi certo, accanto a questo modo di vivere il tempo c'è un modo di abitare lo spazio. Beato l'uomo che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. La mano che si muove nello spazio. La mano è l'organo della protensione, del andare verso gli altri. Come vai verso gli altri? È una mano che sostiene, che accarezza, o una mano che colpisce? Vedete appunto che queste parole evocative, perché non ti dice poi che cosa concretamente devi fare con la mano e come devi vivere il tempo di riposo, però sono delle direttrici di senso che ci dicono: ma tu come stai abitando questa terra? Come stai vivendo? Questa è la domanda, capite? Noi leggiamo la Bibbia a volte come una cosa di chiesa, come qualcosa di religioso, mentre questa è una lampada per i nostri passi incerti, dice il Salmo. La parola è per la vita, per la nostra vita quotidiana, quella che una volta finito questo culto vivremo per le strade, negli ambienti di lavoro, nelle nostre case. E accanto a queste due direttrici però Isaia ne aggiunge una terza, perché dice: attenzione, tu devi coltivare la vita giusta, tua, personale ma non individuale, perché la vita è fatta di relazioni. Perché noi crediamo in un Dio che è il Dio non di una setta, neppure di una chiesa, è il Dio di tutti e di tutte. Addirittura è il Dio che, per dire questa sua ospitalità, questa capacità di fare i conti con tutti e tutte, dice la sua attenzione per chi di solito è ai margini, per chi non sentiamo molto nelle nostre corde, gli stranieri, quelli che hanno un'altra cultura, un altro linguaggio, un altro modo di guardare l'esistenza. E poi gli eunuchi, sembra strano questa categoria, gli eunuchi erano i castrati, cioè pensate che nella cultura antica la ricchezza più grande era avere dei figli. Chi non poteva generare dei figli era visto appunto come una persona di serie B, molto diverso da Esso. Abbiamo capito che si è generativi in tanti modi, non solo in modo biologico, anzi ci sono persone che hanno un mare di figli e che non hanno una genitorialità ricca e persone che non hanno figli e che hanno una generosità impressionante. Ma capite, con questi due esempi Isaia li fa per dire: bene, come ti relazioni tu con gli altri? Questa per me è un'immagine bellissima, quella che ha usato Isaia, è Dio che parla. Io darò loro nella mia casa, dentro le mie mura, un posto e un nome. Un posto e un nome. Cioè, le persone che incontri hanno un nome o sono persone anonime che non ti dicono niente? E nella tua vita c'è un posto per loro, oppure sei così ripiegato, così preoccupato di te e di quelli che conosci, che non c'è spazio per un confronto con altri? Dare un posto e un nome. A me sembra proprio un programma bello per capire qual è il sogno di Dio rispetto alle nostre vite. Allora, noi abbiamo ascoltato questo brano in questo tempo di passione, i 40 giorni che precedono la Pasqua, nei quali ci siamo anche riproposti di tornare a pensare: cosa vuol dire credere in un Dio crocifisso e risorto? Vi invitavo proprio in questi 40 giorni a trovare dei momenti in cui fermarvi, non dare per scontato, no? Perché poi l'abitudine ci imbroglia tutti. E invece dire: sì, ma cosa vuol dire che Dio ha fatto la fine del peggior criminale della storia? Una cosa mai sentita in tutto il mondo, che ribalta il nostro immaginario religioso. Ecco, io alla luce di queste parole che abbiamo ascoltato vi invito anche a vedere la croce come la manifestazione dell'ingiustizia. Lì la mano umana si è aperta, si è stesa per compiere il male. Lì il sabato non è stato rispettato, era già iniziata la Pasqua, Gesù ha fatto proprio la cena pasquale prima di essere condotto alla crocifissione. O meglio, era rispettato il sabato, lo uccidiamo prima, così il sabato dopo non dobbiamo macchiarci di sangue. Sapete le parole durissime di Gesù rispetto all'ipocrisia di certe persone religiose, che siamo noi a volte, che rispettiamo alla lettera certi comandamenti ma non ne capiamo la sostanza. È quello che appunto provavo a dire prima, cioè i comandamenti sono direttrici di senso, non sono, come dire, delle cose da vivere pedissequamente senza la nostra intelligenza, senza la nostra creatività. Allora, qui c'è la scena dell'ingiustizia, ma c'è anche la scena di un Dio che abbraccia queste mani che si aprono non per fare del male, ma per accogliere, per dire: io, anche se tu mi rifiuti, continuo a credere in te. Che bello, no? Ce lo diciamo tante volte, che prima di dire io credo in Dio, la Bibbia ci dice: è Dio che crede in te, è Dio che crede in te e ti accoglie nelle tue imperfezioni e ti accoglie nei tuoi tradimenti. E la vita giusta per noi che siamo ingiusti è possibile solo perché Dio è così tenace, non si arrende e dice: dai, forza, ricomincia. Ama la tua vita, sogna il sogno che io ho fatto fin da subito, all'inizio della creazione. Ecco, chiediamo che il Signore ci aiuti a capire in questo tempo di passione cosa vuol dire credere, che cosa implica abitare la terra e vivere di fede, come dice un salmo, abitare la storia, quella di tutti i giorni, e lasciare che il lievito della fede la faccia fermentare, che la sua luce le illumini, che il sale le dia sapore. Signore, noi crediamo, ma tu aiutaci nella nostra incredulità. Amen.